Io ho la missione, non soltanto in Italia, ma nel mondo, perché contano su di me. Io sono quello che ha svelato sin da 5 anni fa gli impianti che cioè sono installati in quasi tutte le chiese d'Italia, che da lontano uccidono, rovinano e torturano. Questi impianti clandestinamente il sottoscritto l'hanno aiutato e mi hanno fatto vedere l'impianto fin da principio, da quasi 5 anni fa. Oggi sono in campo ancora a farne atto, terra a farne atto col pensiero e in ogni campo, perché l'umanità va salvata, non va colpita perché è ciecata di questi impianti. L'umanità veramente non crede, ride, paga, però tutta la gente elevata va all'autorità, si informa e tutto, vengono a accertarsi che questi impianti, questi clandestini.
Signor Carlo, gli inquilini della sua casa sono al corrente di questa sua missione?
Io come propaganda, quando vengo alla finestra la mattina, che mi colpiscono maggiormente forte la mattina, ne faccio atto, spiego chiaro, sono al corrente, il correntissimo, perché sono stati l'autorità positivamente, perché io ne faccio atto, vero? E allora l'autorità ci ha detto non possiamo far niente, allora anche fra loro saranno messi d'accordo a dire, allora se non lo toccano quest'uomo, se non lo portano via quest'uomo, non so, allora è una verità. Io penso che loro avranno, ragioneranno così, se sono genti.
Però... Ma come la prendono questa sua missione? Si comportano come amici?
Vede, no, sono nemici, perché la chiesa è lì vicino che mi colpisce, vero? E allora li ha corrotti tutti contro di me.
Ma se la chiesa non vuole che avvengano più questi omicidi, la chiesa vuol dire che è sua amica?
No, lei è mia amica da una parte e mia nemica dell'altra, perché lei c'ha ancora un ordine, riceve ancora ordini.
Ma senta,
c'è soltanto gli impianti ribellati, quei preti stessi che hanno detto basta, io tengo l'impianto a favore per la protezione di Carlo, perché voglio che Carlo ne faccia atto positivamente per fare che si distrugga questo macello tecnico, capito, che uccide anche di colpo. Lì fa tortura, rovina e uccide. Allora la chiesa lì, vero, ha ancora l'impianto. Se poi l'ha portato via intorno, qualche locale intorno, un conto. Ma io so che la responsabile è la chiesa.
Ma lei che consiglio dà all'uomo della strada per difendersi da queste onde ultraviolette?
Sì, ne parlo tanto, mi fanno informazioni quando vado l'acqua marcia, quando vado di qui, quando viene vicino uno.
Ma che cosa gli consiglia?
Le consiglio, dico, io faccio il possibile, perché sono questa missione molto umana. Soffro perché sono torturato potentemente me e i miei cagnetti, indiscutibilmente, però dobbiamo continuare, 5 anni che sono colpito, io sono protetto da questi impianti ribellati e speriamo di combinare qualche cosa domani, che gli impianti si ribellano di più, che ci sia impianti che si ribella di più, e poi penseranno fra loro, fra impianti, come pensano già adesso su di me, penseranno domani fra loro a distruggere tutta questa tecnica che è omicidiale l'umanità.
Cioè, perché vive con tutti questi cagnolini?
Perché amo tanto gli animali, ho sempre avuto gli animali, ne avevo 3, 2 sono ricattati, speriamo di collocarli, perché me li hanno ricattati, me li hanno dati indietro perché gli impianti ci tiravano per ricatto. Adesso aspetto ancora di collocarli 2, dopo ne vivono ancora con 3.
Lei come fa a difendersi da questi impianti e a difenderci da questi impianti di distruzione?
Non c'è niente da difenderci qua. Qua è soltanto di farne atto propagandistico perché loro cessino un pochino almeno, perché loro hanno in mano le armi, loro sono nel silenzio, loro hanno sempre ragione, loro possono colpire come vogliono, c'è niente qua. C'è soltanto che io scrivo, sono protetto dagli impianti ribellati, dai preti che si sono ribellati, che non vogliono più fare questo mestiere di assassino, vero, a nome dei potenti, di questa gerarchia, e è soltanto che... Bisogna subire, io subisco molte torture, io e i miei cani.
Che tipo di torture?
Torture, tirano la pancia, coliche, tirano la testa, dolori le gambe, paralizzano le gambe, roba che fanno piangere, in ogni campo colpiscono.
Ma i giapponesi che scopo hanno di fare di mandarci queste onde e di distruggerci?
Sì. La società mondiale ha voluto un'onda, non soltanto per la radio e la televisione, ha voluto un'onda dei giapponesi, che là c'è la maggior parte il Giappone più avanti in tecniche, in scienze, vero, e elettrotecniche più avanti, ha voluto da questa gente un'onda che colpisce anche l'uomo, e ce l'hanno data quest'onda.
E la Chiesa è stata informata da lei?
La Chiesa è stata, non che i preti l'hanno voluto, quando ci hanno portato fin da 32 anni fa come informazione, ero che io informazioni le ho avute tutte, no? Mi hanno aiutato come sono aiutato adesso per salvare l'umanità, perché c'è molta gente torturata ed eliminata, eccetera, vero? Quando l'ho avuto queste informazioni, loro ci hanno portato questi impianti smontati, i preti ci hanno detto, ma cos'è questo, non dico tutti i preti, ma insomma come preti ci hanno detto, ma che cos'è questo arnese? È beneficio della Chiesa, perché là per nasconderli, là per colpire di nascosto, perché non ci sono nelle case popolari così dove c'è la gente inquilini, no, c'è soltanto nelle chiese qualche castello dove c'è nessuno, perché là sono liberi. Quando ce li hanno portati questi impianti come informazione, ci hanno detto i preti come preti, ma io non faccio questo mestiere, quando hanno visto che dovevano colpire la gente. Dico, oramai lei l'ha visto, deve farlo, se no è colpito lei, è un ricatto.
L'umanità come risponde a questa sua missione? Ci crede a questi impianti segreti clandestini giapponesi?
Sì, gente elevata sì, tutti, perché quando leggono per terra, come leggevano i manifestini anni fa, vanno per informarsi, giustamente, se esiste questa tecnica che uccide da lontano. L'autorità non le dice sì come informazioni, l'autorità le dice noi non possiamo far nulla, perché anche l'autorità non può toccarmi me, mi lascia scrivere, tante volte lo vicino, ma non dice nulla, ha un ordine questa autorità. Allora vengono a accertarsi questa gente che veramente più o meno è una verità, secondo la sua mente, vero, secondo la sua mente. Però c'è, con più uno è povero, con più ride, con più ignorante, perché il fatto che mi capisce, l'ignoranza viene maggior parte della povertà, è il fatto, ma gente elevata sa tutto, allora dà una mano, perché anche loro vogliono salvarsi da questa tecnica che uccide da lontano.
Lei è stato colpito, signor Torricelli, da questa tecnica?
Io che sono colpito sarà molti anni, moltissimi anni, ma fino a 5 anni fa mi colpivano lentamente, soltanto qualche parte qui e là, sapevo già tutto, non avevo visto l'impianto, ma sapevo già tutto. Quando poi mi hanno colpito 5 anni fa completamente, giorno e notte, potentemente, ho cominciato a svelare, hanno cominciato a aiutarmi e hanno cominciato molti preti a ribellarsi, perché hanno detto non è un mestiere a uccidere la gente, rovinarla e torturarla, non è un mestiere questo dominio dei potenti. Allora sono stato aiutato, come sono aiutato ancora adesso, come sono protetto ancora adesso, sono protetto dagli impianti ribellati, perché molti preti sono ribellati e hanno detto basta, io non seguo più questa gerarchia che colpisce l'umanità a questo punto. E allora ecco, sono protetto perché nessuno mi può toccare, perché io sono inquadrato da molti impianti, pro e contro, e ho la protezione, però gli altri impianti colpiscono, e poi la lotta è fra loro di lasciarmi stare, perché io ho una missione nel mondo.
Ma signor Torricelli, in definitiva, di che cosa si tratta? Cosa sono questi impianti?
Sono impianti giapponesi a onde ultravioletta, si chiamano raggi della morte, si chiamano, e da lontano ci inquadrano, e è un'onda, come fosse la radio o la televisione, che c'è un'onda che entra alla radio o la televisione, questa è un'onda che colpiscono la gente.
Senta, signor Carlo, io vorrei sapere cosa mi può dire degli scioperi nel campo aviatorio.
Sì, ho mosso io le acque, sotto le scritture che c'è scritto, dalle chiese si uccide da lontano, si tortura, si rovina e si uccide da lontano con l'onda ultravioletta, molti milioni di morti in Italia, compreso bambini. Io ho scritto di fianco l'anno scorso, di più di un anno, vero, che ho scritto aerei attenti ai vostri motori, perché quest'onda tira i motori, fa perdere di forza i motori, tirano una chimica che la benzina internamente funziona poco, perdono di forza i motori e tutti gli aeroplani, se avete sempre visto, che cadono a bassa quota nel mondo, perché questi impianti sono, si può dire, nel mondo, sono in quasi tutto il mondo. Allora, cadendo a bassa quota perché non reggeva più i motori, tutti gli aeroplani avete visto voi che sono caduti a bassa quota, allora sono caduti più e sono rientrati in sciopero, perché quando ho scritto aerei attenti ai vostri motori sotto la scrittura sono rientrati in sciopero. E allora gli aviatori venivano da me, volevano sapere tutto, e così lo sciopero non era economico, era per la sicurezza nazionale.
Grazie.
Allora, buonasera e grazie di essere venuti qua in così tanti. Questa sera è dedicata a Carlo Torricelli. E così come è successo altre volte, ogni tanto si propongono delle serate in cui si ritorna un po' indietro per pensare la Milano la Milano di una volta, in questo caso degli anni 70, dei primi anni 80, per capire un po' com'è cambiata. E la nostra però non è un'operazione di nostalgia, non lo è mai stata, non lo è neanche in questo caso. E la volontà è soprattutto quella di contestualizzare il CT all'interno del suo ambiente, quindi intorno al castello, intorno al Parco Sempione, per provare a capire come un diverso uso dello spazio urbano si poteva fare e si potrebbe fare anche adesso, e quindi di come queste figure in realtà si inseriscono in un filone molto politico, volontariamente o involontariamente, di contestazione. E stasera siamo qui con tre esperti, diciamo forse i massimi esperti del CT, che sono Gianluigi Re del Centro Studi Canaia di Rho, Felice Accame della libreria Odradec e Giulio Calegari, che chiamo qui tutti e tre per parlarci insomma un po' di questo personaggio.
Visto che Piero ci ha abbandonati qua, chiaramente, se n'è andato, per avere una logica a questa serata, io partirei da Giulio Calegari, che fu il primo a raccogliere
come si dice? E lui li chiamava manifestini, l'ha detto anche lì, no? Dice, prima di scrivere per terra c'erano i miei manifestini. Allora, noi siamo in confidenza, parliamo così tra di noi, perché ogni tanto poi vogliono qualificarti come antropologo piuttosto che la cosa più antipatica è l'Hemingavera. Sì, li ho raccolti però...
Parlerà l'antropologo Giulio Calegari.
Invece non è proprio vero, perché li ho trovati la prima volta, si parla del 1972-73, nell'ambito di una ricerca artistica. È vero, a quei tempi era l'arte dell'impegno, l'arte degli anni 70, e c'era tutto un filone che veniva chiamato anche arte antropologica. Nel caso specifico io mi occupavo di preistoria nel senso vero, nel senso della ricerca paleoetnologica, però come artista, io mi qualifico come tale, mi ero dedicato alle osservazioni che avevamo chiamato del modo di apparire delle calasce subalterne, perché andava di moda parlare così, di Corso Garibaldi. Fotografavamo le case che adesso sono case fighette, ma che già a quei tempi si capiva che erano case di una certa qualità, bastava evidenziare le lesene, le strutture, eccetera, eccetera. Soprattutto mi piaceva vedere i negozi. Adesso ho dei documenti che mi fanno capire che io sono più vicino al 1500 che al 2018, ho delle cose incredibili, abbiamo appartenuto a un'altra epoca. E poi soprattutto, cosa che mi incuriosiva, erano i fiori e il verde alle finestre e ai balconi. Era un modo di osservare gli abitanti, un po' ingenuo, però si usava così, c'era questo filone un po'. Beh, a un certo momento abbiamo cominciato a trovare dei bigliettini di cui ho qui gli originali, perché poi mi sono accorto che se non li raccoglievo io, che a quei tempi facevamo un po' gli spiritosi, di notte si andava, e non avevo ancora incontrato il personaggio perché lavorava, e quando è andato in pensione che ha cominciato a scrivere per terra, così mi ha detto lui. E questi bigliettini non si sapeva di chi fossero, di notte con l'R4 o con la 600, insomma si andava, si bagnava con la spugnetta, poi si ripassava, tac, e adesso grazie al cielo ho salvato una documentazione, no? Ecco, cominciamo così. Tu hai chiesto di come ho cominciato, questo è l'inizio di questa mia ricerca, che poi ho anche attaccato ad altri, credo che due o tre altre persone che abbiano della documentazione ci siano, e poi in seguito, da questa curiosità è nata l'occasione di incontrarlo in Corso Garibaldi, lo sappiamo tutti, scoperto che era l'acquamarcio. L'acquamarcio, sostengo, ne parlavo prima, sostengo che l'acquamarcio, lo sappiamo tutti, è l'elemento ctonio, è l'elemento che mette in collegamento con gli inferi, ma con gli inferi che non sono mica sempre cattivi, per chi conosce il linguaggio dei simboli, e la gente normale lo sa riconoscere. Allora, in realtà l'acqua marcia è un'acqua oligominerale, ho avuto modo di leggere che non ha niente a che vedere con un beneficio che deriva dall'elemento sulfureo, che in realtà farebbe bene alla pelle, ma è un'acqua oligominerale. Allora, ci sono due entità a Milano. Uno è questo rapporto con le divinità ancestrali sotterranee che vengono dal Paleolitico, prima che la pianura fosse coperta dal panettone del fluvlo ghiacciale, e poi c'è la Madonnina. Ma la Madonnina, vi prego di guardarla in un altro modo, perché è Minerva, ha l'alabarda, e lì c'era il tempio di Minerva sopra il Duomo, per cui c'è questa divinità. Questo non l'ho inventato io, me l'ha suggerito uno studioso di storia delle religioni, e dice: guardala bene la Madonnina, c'ha l'alabarda, è uguale al quadro di Botticelli di Minerva, che tiene per i capelli il centauro. Poi dopo dico: no, ma veramente tiene la bandiera. Ma vabbè, anche chi l'ha fatta probabilmente non sapeva. È come dice Warburg, no? Questi simboli che vanno avanti, rinascono, i germi che vengono fuori, e allora magari uno fa la Madonnina con lo stesso drappeggio, che è quella che poteva trovare un artista. Ma io sto dicendo troppo, dico solo una cosa, che nell'ultimo lavoro, poi qui ho delle fotocopie che vi do, ho definito quel DCT una scrittura orale, perché ritengo che le sue scritte, che sono lapidarie perché lui era un marmista, vadano quasi lette mentre si va. Non si possono, per quanto lo penso io, dissociarci dalla sua voce. È come quando uno nel Giro d'Italia in tank andava viva Coppi. Beh, che cos'è? È una visione di transito, è un urlo più che una scritta. Però mi fermo perché sennò parlo troppo.
Era la notte del 4 novembre 1983, quando i sismografi del castello recepirono una violenta oscillazione. Le verifiche successive diedero esito negativo. Nessun smottamento, nessun cedimento, nessun terremoto. Anzi, fu forse la notte più tranquilla dell'83. Nessun intervento dei carabinieri, zero pompieri, nessun sgombro dalla calusca. L'unica cosa recepita e reale fu la morte di un pensionato in via Pinamonte di Vimercate al 9, dietro l'arena. Tale Carlo Torrighelli, classe 1909, ex marmista, causa della morte arresto cardiocircolatorio. L'unica cosa che non fu presa in considerazione era che insieme a Torrighelli se ne andava il Carletto, o conosciuto anche come Popolo Bue, o meglio conosciuto come CT, la sigla con cui firmava i suoi messaggi. Difatti, alla morte del CT, Milano eredita centinaia di scritte sulle strade, piazze, marciapiedi. Il CT, come un Nostradamus popolare, scrisse le sue centurie sulle pagine d'asfalto della metropoli. Il CT nasce nel 1909, eccetera, eccetera. Questo è un trailer, praticamente, di questa mostra qua. Noi, quando andavamo in giro a presentare il nostro libro, facevamo anche questo tipo di contastorie. Quindi, detto questo, noi il libro lo abbiamo fatto nel 98. Noi, alla fine degli anni 80, la Sonia va in giro e raccoglie le scritte che c'erano in giro. A metà degli anni 90, perché ci serviva per un articolo, a metà degli anni 90 abbiamo visto che le scritte stavano scomparendo, e soprattutto c'era un problema che non è ancora risolto. Va bene che il clero uccide, questa è storia, ha sempre ucciso, va avanti ancora adesso, per cui non è che il CT leva matto perché diceva che il clero uccide. Bisogna capire perché cazzo fa con l'onda, cos'era sta onda. E siccome non c'erano a quel tempo Wikipedia e roba del genere, abbiamo dovuto fare un sacco di blitz alla Sormani per capire prima quando era morto. Anche il Musocco non riusciamo a trovare niente, perché poi ci hanno dato il cognome sbagliato, Tommaselli, a mesi persi in giro. Poi nel frattempo becchiamo un sapere del 36 in cui accusano Marconi di lavorare al raggio della morte. Quindi alla Sormani cerchiamo in due direzioni. Da un lato, quando è morto il CT, perché anche a chiedere alla gente, dice, osti, sarà un paradanca il vedi no. Questo è morto nell'83, eravamo a metà degli anni 90, per cui il CT, come si dice adesso, bucava, per cui la gente se lo ricordava, ma anche dai bambini all'insù se lo ricordava.
Come Annibale, no? Che lo dice Rumiz, Annibale è stato in tutti i posti, anche dove mai passato, la fonte di Annibale, il coso. C'è gente che racconta che CT l'hanno visto da tutte le parti, anche chi non l'ha mai conosciuto, ma era Lambrate, era le Marie. È vero, è talmente mitica la storia che è vera, per forza, è stato da tutte le parti.
Poi alla fine riusciamo a beccarlo, che nell'83, perché ce lo ricordavamo che sui giornali era uscito e c'era anche questo tipo di filmato, che poi ci fu consegnato dopo aver scritto il libro, ce lo diede Bai. E poi riusciamo a beccare nel 24 questo Grindel che praticamente fa una conferenza stampa, Sir Grindel, e dice di aver inventato questo raggio della morte, eccetera, eccetera. Però adesso passo la palla al professor Accame. L'unica roba sull'acqua marcia prima di tutto è quotata in borsa e questa è l'unica cosa termale che è quotata, e l'altro era il suo quartier generale, da lì partiva praticamente, soprattutto quando era più anziano, partiva le sue scorribande propagandistiche.
Grazie. Allora, gli amici che mi hanno preceduto, come peraltro io stesso qualche tempo fa, in linea di massima hanno fatto un'opera di genealogia delle idee, perché sono andate a cercare quelle che sono state le fonti che inconsapevolmente o inconsapevolmente hanno influito fortemente nella formazione di quel pensiero, di quelle idee che abbiamo sentito ancora esprimere nell'intervista precedente. E hanno fatto un lavoro, a mio avviso, molto pregevole, molto bello. Il libro curato dall'Associazione Canaia è un libro esemplare per tutta la ricchezza delle fonti che mettono in luce. Tuttavia, questa sera, venendo qua, devo dire che mi sono posto da un altro punto di vista. Mi sono fatto la domanda: ma perché questa sera, cos'è, 18 novembre, io con le date non sono molto esperto, 18 novembre del 2018, andato momento, siamo alla vecchia Calusca, a parlare essenzialmente del CT, ovvero di questo Carlo Torrighelli. Perché siamo tutti qua? E mi sono, diciamo che ho provato a darmi una risposta. A darmi una risposta, perché il primo pensiero è stato questo. Qualche anno fa, e presumibilmente, diciamo, poco prima che lo conoscessimo tutti noi come milanesi nella sua presenza cittadina, il Carlo Torrighelli sarebbe stato un caso psichiatrico. Semplicemente un caso psichiatrico, cioè l'interesse che le persone avrebbero avuto e maturato nei suoi confronti sarebbero state quelle tipiche di chiunque viene escluso, viene emarginato da quello che è la vita sociale, da quelli che a un dato momento hanno una forte necessità, urge di parlare e di teorizzare in qualche maniera una sorta di complotto universale. Diciamo che pressappoco avrebbe potuto stare più o meno alla pari con un Paneroni che negli anni 30 girava per Milano annunciando che la Terra era piatta e che gli astronomi erano tutti una massa di cretini, oppure con coloro che formulavano delle teorie sul moto perpetuo, o sulla lingua universale, tutta una serie di personaggi che in qualche maniera erano stati sempre relegati ai margini della cultura come persone più o meno con qualche, diciamo, qualche disturbo di ordine mentale, che in qualche modo però veniva a tradursi alla buona in una produzione iperculturale un po' fuori dalle regole. Fino a qualche anno fa sarebbe stato oggetto di un'attenzione di ordine psichiatrico, ma oggi no. E perché il nostro interesse, diciamo che nello stesso momento in cui ci si pone la genealogia delle sue idee, da dove saltano fuori, il nostro interesse, diciamo, è un interesse che nasce da una sensibilità completamente diversa, perché l'occhio con cui lo guardiamo è un occhio antropologico, è un occhio sociologico, è un occhio anche psicologico, è un occhio che in qualche maniera è venuto crescendo ed è venuto allenandosi da un certo momento in avanti. Nel 1982 in Francia venne pubblicato da André Blavier, credo con l'aiuto di Raymond Queneau, un stupendo volume enorme, infinito, che si intitolava Le Fou Littéraire, i matti letterari. E non è un caso se venne scritto nell'82, perché anche quello, in fin dei conti, era causato, originato da un interesse di tipo nuovo nei confronti di questo tipo di persone. No, Blavier faceva una raccolta sterminata di tutti coloro che in qualche maniera avevano trovato delle forme espressive diverse al di fuori di quelli che erano i canoni estetici e culturali del loro momento, e li aveva raccolti e li aveva analizzati, li aveva studiati, ce li ha presentati, ce ne ha dato forte testimonianza in quanto persone e non in quanto semplicemente oggetti di emarginazione. Allora, mi dicevo questo: se una risposta io posso darla alla domanda del perché siamo qua nel 2018 a parlare del CT e a guardarlo con questi occhi, è perché c'è stato qualche cosa che ha mutato la nostra sensibilità. E questo qualche cosa, detto in 4 e 4-8, detto molto alla svelta e un po' male, ma tanto per capirci, è stato il 68. Senza di quello presumibilmente il nostro occhio non sarebbe cambiato, senza di quello sarebbe rimasto quell'occhio protervo tipico di quella cultura autoritaria che ci eravamo lasciati alle spalle ad un certo momento e che prevedeva per l'appunto l'esclusione di un certo tipo di persone da un certo tipo di sensibilità. Quel 68 ci ha dato questa sensibilità per riguardare in termini completamente nuovi le persone con una forma di rispetto nettamente diversa rispetto a quella che era il precedente. C'è stato Basaglia, c'è stata tutta la critica della psichiatria, c'è stata tutta la critica della sociologia. Di questo oggi noi ancora possiamo usufruire. Di questo ci avvaliamo per guardare a queste cose. E devo dire che nello stesso momento in cui mi do questa risposta, mi viene anche una sorta di crampo allo stomaco pensando a quanto stiamo perdendo. Che non è che si perda un CT, si perde molto di più, si perde un modo di guardare. Si perde una serie di categorie che avevamo imparato ad applicare e che oggi essenzialmente cominciano ad essere desuete, obsolete nelle università, nel modo di studiare, obsolete nello stesso momento in cui tanta storia viene tagliata via dalla nostra storia e dai nostri concetti, nel momento in cui rimaniamo in questa pochezza che circonda questa città, in questa pochezza che circonda il nostro paese, in questa pochezza che caratterizza essenzialmente la dimensione politica delle persone e il loro grado di partecipazione alla vita quotidiana. Di tutto ciò ho l'impressione che cominciamo a essere deprivati, e allora mi rimane da pensare che questo momento ancora è un momento ancora prezioso di condivisione di una partecipazione politica che, ahimè, credo che si stia perdendo. Grazie.
La cosa curiosa è che proprio anch'io questa mattina, quando mi sono svegliato sapendo di venire qui, ho detto: ma cosa facciamo? Una rievocazione nostalgica, queste cose, una documentazione. E in realtà, beh, a parte che c'è anche il discorso dell'art brut, che è uscita riscoprendo questa arte dei folli, e ho detto: ma vabbè, una bella rimpatriata, ma il valore di CT lo sarà sempre più se si riuscirà a proiettare in futuro. In futuro nel senso di vedere questo modo polisemico anche di esprimersi, perché io riesco a vederlo, ed è questo il valore. Per esempio, lo presento ai miei studenti, lo presentavo all'Accademia di Brera, e questi impazzivano perché non sapevano neanche che esisteva, anche i cinesi, e erano colpiti da una forza che è la vera forza, detto in parole povere, del simbolo, che ha i suoi opposti, che è capace di aprirsi a un'infinita varietà di significati, giusti, sbagliati, che suggerisce, che manda avanti il discorso, senza essere inscatolato in un modo denotativo, in un modo assertivo. Lui stesso a volte dava delle affermazioni, ma in realtà poi si contraddiceva, apriva qualcosa che è un valore, e in sé lui esprimeva. Era capace di essere un performer, come si usa adesso, è un writer, molti dicono: ah, è l'antesignano dei re, la minga vera, insomma, è un'altra cosa, però va bene anche quello. Faceva il teatro di strada, portandosi il suo palcoscenico, che era il carrettino, faceva il comizio, era veramente un poeta, tutto assieme, chiuso in qualcosa che è proiettato in futuro. Dunque non è il messaggio dell'onda di per sé, no? Lui probabilmente ci credeva, è chiaro che c'era una vena di... Ma tutti è un po' il discorso, adesso mi permetto una divagazione, magari dico una cretinata, però le culture primitive hanno sempre il clown sacro, cioè la persona che apparentemente è fuori, ma anche nel mondo della Taranta, per dire, è fuori dagli schemi, come diceva giustamente Akame, in certi momenti essere fuori dagli schemi voleva dire vai in manicomio, però esiste anche il clown sacro, che è quello che attraverso la sua follia dice la verità che agli altri è impossibile dire. E lui era questo, ma quello che adesso... che mi domando è come proiettare in futuro. Io ho pensato anche di andare a rimettere, io ho qui poi se volete i bigliettini originali che raccoglievo in quegli anni, documentati tutti uno per uno, c'è dietro, e mi sono permesso di, dopo sono qui da vedere, e adesso ho portato solo le fotocopie perché come sempre le case editrici non è che danno molte copie, ma ho pubblicato un libro grosso che si intitola Aperture all'immaginario. In realtà parla fondamentalmente di archeologia africana, di arte rupestre, però anche di etnoarcheologia. E in quel settore ho detto: non me ne frega niente se il libro è dedicato soprattutto all'archeologia africana. Ho dedicato un capitolo intero proprio a CT, che come dicevo ho chiamato La scrittura orale, La scrittura orale di CT, ideali, visioni, eccetera, eccetera. E qui ho raccolto, per cui purtroppo ho portato solo 4 fotocopie, poi condividetele, tutte le scritte che ho trovato di CT. Assolutamente, poi ho visto che già ne ho trovata una che non avevo visto, però qui ho diviso tutte, quelle dei manifestini, quelle del carretto, quelle che ho potuto documentare. Non so a cosa serve, però è una cosa che porta vicino alla mistica quasi. Vai avanti tu adesso, se no ti faccio. A me è dispiaciuto quella volta.
Andiamo in ordine così, facciamo un paio di girate e poi magari diamo la parola per le domande, eccetera. Siccome loro volano alto, io vi abbasso un po' il livello, così. Rispetto anche al filmato, lui dice: è da 5 anni che lo capisco, che mi colpiscono in modo forte e comincio a capire. Se noi il filmato era del 73 meno 5 68, mi collego a quanto aveva detto, anche perché il CTI partecipa alle lotte operaie studentesche e molte delle sue firme, anche iniziali, vengono anche firmate Potere Operaio, POTOP, per cui non c'è solo l'Onda. Il CTI entra in missione, ha una vita, è fuori, però entra gradualmente in missione fino a vivere proprio fuori dalla famiglia, fuori da tutto, vive su questo triciclo, dorme sul triciclo vicino all'arena, mette la plastica, per cui anche il triciclo può essere visto in diversi modi, c'è il triciclo liscio taroccato, quindi, ma soprattutto il triciclo è visto anche come tacianca, nel senso di un controimpianto. Siccome lui dice, quando gli dicono, vabbè, ma noi cosa possiamo fare? Come ci difendiamo? Lui dice, io sono scientifico e strategico, con la scienza ho capito, con la strategia mi muovo. Bisogna parlarne, fare propaganda. Come alla mafia, bisogna tenere sempre il livello alto di discussione per avere un minimo di controllo. Per cui stasera già siamo a livello in missione per conto del CT, volente o nolente. Però lui entra, ha queste mute, secondo noi. Quindi ogni tanto il suo esoscheletro si spacca e lui avanza in un altro, fino a entrare in missione proprio, per cui per vivere fuori dalla famiglia. Sicuramente lui aveva sposato la Gigia, sicuramente era vedovo, sicuramente fu ricoverato Alpini, sicuramente il figlio non lo accettò più e sicuramente lui girava. Per cui è in missione totale su quanto c'era. Dico alcune cose sui raggi, poi, perché non è, il CT non è solo l'Onda, poi vediamo alcune scritte e vediamo che lui ha un ampio raggio a 360 gradi, lui è di classe, la povertà, ha diversi gli animali, l'ecologia, per cui il più famoso è quello che tutti conoscono, è praticamente l'Onda, però il CT si esprime su tutti. Sui raggi, Grind nel 24 dice che, poi c'è anche il disegno però, dice che praticamente ha inventato questo proiettore, che con 10 proiettori Londra è impenetrabile da qualsiasi aereo e bombardamento. Uno può uccidere persone da lontano, può provocare incendi e ferma i motori. Per cui un'altra cosa che nel libro noi volevamo è ridare al cittadino Carlo Torrighelli la sua storicità. Per cui l'Onda è anche un trauma di una cosa che a quel tempo girava. Il raggio della morte entra in questa discussione, si parlava, perché entra nella Domenica del Corriere, così dal Barbiere, quindi entra nella discussione popolare, muove i servizi segreti. Nel 1936 Roosevelt, che non è il CT, manda in Italia Bill Donovan, che sarà il futuro capo della CIA, per capire A, cosa aveva in mente Mussolini rispetto all'Africa, B, se Marconi stesse lavorando ai raggi della morte. Marconi, che poi viene accusato dalla gente, dice, ma questo scienziato che ha inventato la radio, l'onda è così e giù, questo sta lavorando sicuramente, perché muoiono, per esempio, muoiono delle vacche in Sicilia e dicono che dalla Sardegna con i raggi l'avessero ucciso. E scendono in campo tutti gli scienziati italiani per proteggere Marconi, dice, ma come, la curva terrestre non avrebbe potuto, le vacche dovevano essere a 7000 metri, eccetera, quelle menate qua. Però Marconi alla fine deve proprio rilasciare interviste ai giornali americani e intervenire alla radio dicendo, guardate che io non sto lavorando a nessun raggio della morte, potete stare tranquilli per ora. Questo per ora, perché nel 1936 Donna Rachele sta andando a Ostia e Benito Mussolini dice, guarda, vedrai che cosa succederà a mezzogiorno. Difatti a mezzogiorno queste macchine che stanno andando si fermano di colpo. Tutte, non saranno tantissime nel 1936 le macchine, ma si fermano. Per cui c'è questo problema dei raggi della morte su cui Marconi lavorasse. Si dice, leggendo storia, che poi Pio XI gli dice di distruggere l'invenzione e poi lui muore nel 1937, colpito chiaramente dalle onde, però c'è sempre, sapendo che il Marconi era un fascio di raggi. questo va detto. Vabbè, per quanto riguarda i raggi, per adesso, professor Felice.
Ho detto quel che dovevo dire, grazie.
No, detto, vabbè, di qua o di là, lei stesso. Sì, no, in effetti è vero. Se uno ha occasione di vedere tutto il repertorio della CT, l'onda è il meno, cioè è il meno, è quella che conosciamo di più perché era l'aggancio con cui lui si faceva sentire, ma parla degli animali, a certi casi per esempio, usa il termine potere operaio addirittura in una scritta, per cui orecchia quello che sente dalle manifestazioni che c'è. Io dico il più bello di tutti, continuo a dire mi devo fare una maglietta, non è questa scritta che dice tra lo sport e la fede vince moliscono la mente, questo è il capolavoro, Gedenter Tyskos, ecco. E poi parla degli animali, tutto quello che volete, proprio del divorzio, no? Durante il periodo del divorzio lui dice per due sepolti vivi nell'odio il divorzio è tutta umanità, eccetera eccetera. Dunque non dobbiamo ridurlo. Adesso veramente uno si domanda, non dico perché siamo qui, ma come proiettarlo in futuro, che cosa ci insegna, che cosa ne abbiamo, è come se ne avessimo bisogno in qualche modo, è come sapere che esiste questo afflato di libertà che permette a uno di essere in fondo un eroe. Io credo che lo vedano come un eroe, è un coraggioso, è uno che si mette in gioco, come diceva Gianluigi, è uno che va per strada e combatte con quello che può, con le armi che può, ed è questo forse che affascina ancora in un momento in cui c'è gente che crede alle scie chimiche degli aerei. Ora, CT è molto più credibile, è più facile credere all'onda che credere alla scia chimica, perché siamo proprio di stupid, no? C'è gente che va al Grande Fratello, ma discute delle banalità che adesso siamo qui tra noi, è facile dirlo, ma in un mondo che sembra che si realizzino le cose che diceva Stefano Benni che sembravano paradossali, cioè che uno va in televisione a dire pur di andare in televisione mia moglie è una troia, io ho fatto qui, anzi più hai fatto cazzate, più hai... Dunque CT, voglio dire, abbiamo bisogno di persone ferme e lui è una persona solida in qualche modo. Non è vero che è un pazzo e non è neanche vero che usava le metafore, perché forse lui ci credeva sul serio, ma per noi sono talmente potenti, è potente la sua lotta, la sua ricerca, che diventa la metafora di tutto. Uno può trovare e applicare il suo pensiero, certo non alla lettera, ma proprio come un simbolo, come un'opera d'arte. Io la vedo vicino a un'opera d'arte e l'opera d'arte spesso è fatta dai folli nel senso, a mio amico psicanalista che ha 96 anni dice una volta negli anni 70, fine 60, nei salotti della Milano Bene doveva esserci per forza un guru, adesso c'è lo sciamano, per cui non voglio abusare di questa parola, ma lui come uno sciamano si addossava la responsabilità della sofferenza e soffriva veramente. Beh, secondo me è un artista, io lo vedo più come artista. E poi si raccontano delle storie bellissime, mi hanno detto che lui è un ingegnere ferito in guerra, per cui sapeva dei segreti, è vero, perché era un ingegnere. C'è chi diceva delle vecchiette che in realtà le sue scritte si sono come stratificate e sono qualche metro sottoterra. E però, ridendo e scherzando, quando è stato, quando abbiamo girato quel video con la scuola del cinema, io ho portato gli studenti a vedere intorno al castello, perché lui mi aveva detto, proprio nel 1979, mi ha detto durante una chiacchierata all'Acqua Marcia, ma se lei... Io non scrivo libri, il mio libro è intorno al castello, questo me lo ricorderò bene, c'era anche Cristina, ha detto qua. Allora ho fatto fare un giro di studenti e ormai lì hanno sollevato lo strato di asfalto intorno alla porta dove c'è la porta del cannone, eccetera, eccetera, per mettere quella ghiaietta che poi quando piove uno fa il... Ecco. Però vicino alla porta dei Carmini, per cui guardando dove c'è la ponticella di Ludovico, quelle parti lì, piovigginava... E abbiamo trovato ancora i resti di una scritta dopo 20-25 anni. Se non piove non si vede, adesso è da tanto che non vado. Questa scritta, se mi permettete, se la trovo, è un frammento, perché poi lui usava una vernice senz'altro a smalto, per cui la parte, diciamo, dell'acquaragia, il solvente, intaccava leggermente la componente dell'asfalto, sempre stiamo parlando di petrolio, per cui sembra che si scavassero, e questo rientra ancora nella sua esperienza di marmista, di lapicida, no? Diciamo, oltre al fatto che lui scrive come carattere lapidario, è scavato così, si vede che si è conservato. Se, intanto che voi pensate, io voglio vedere dov'è che ho scritto quella frase che ho salvato e che non vedo, mi dispiace. Comunque questa frase qui, di questa frase, no, eccola qui, si vede soltanto una O, poi si legge bene, torturano lontano milioni. È come trovare il frammento di una statua greca, che è emozionante né più né meno che come fosse la scritta intera. Ah, io mi sono veramente, sono restato lì, poi sono, vabbè, basta, ho parlato troppo.
Per quanto riguarda le scritte e la propaganda, il problema è che lui scriveva per terra. Rispetto a quelli che scrivono sui muri, tu passi, lo leggi, vai. Scrivere per terra vuol dire che ti devi fermare, guardare.
Io sostengo un po' il contrario.
E lui sostiene un po' il contrario.
Sono da leggere in modo dinamico. No, è vero, ti fermi. Però come, sei come un passante, non so, devi sentire la voce per terra. Se uno non ha sentito la voce di CT, io credo che le scritte, tant'è che appunto all'Accademia, io facevo sempre vedere questi frammenti qui pescati da YouTube. Se bisogna sentire la sua voce, perché nella scritta c'è il ritmo della voce, secondo me, e anche del passaggio.
No, secondo poi, me, no, io sono d'accordo fermare. Rispetto al ritmo che uno lo legge, perché Popolo Bue ti dice... Il clero uccide con l'onda, miglio, cioè ha una cadenza, un ritmo, che poi è anche il ritmo del triciclo, del carretto che gira. Detto questo, però, scrivere in terra, ti devi fermare, ma volevo finire, soprattutto il popolo bue, quello che gira con la testa bassa, che è stato tostato dalla vita, per cui lo legge. Poi fa dei colpi di maestro rispetto alle uscite del metrò. Cerca gli incroci urbani delle tribù impiegatizie, e poi sono d'accordo con te rispetto all'artista, rispetto alle scritte attorno al castello. È un assedio di scritte, un assedio d'arte in cui lui rivendica il diritto di ogni uomo preso uno per uno di dare l'attacco al castello. Vabbè, io faccio delle forzature, però penso che sia un
luogo del potere, insomma, tradizionale di Milano.
No, proprio il castello, anche castello. Perché lui dice ci sono nelle chiese e in qualche castello isolato. Milano non ne ha uno, non è che qualche castello isolato, uno ne ha. E siccome lui lo piglia d'assedio, è lì che lui dice che ci sia altri impianti. Detto questo, rispetto all'artista, secondo me lui fa un lavoro molto di sintesi rispetto a quello che aveva in testa, l'oralità iniziale, per cui arriva anche a fare sintesi di pensieri un po' complicati e scrivere in pochi metri, e poi anche, ma non, lui non fa poesia o arte come fine, ma come mezzo. È una delle cose più belle rispetto, secondo noi, era quando lui, perché sulla povertà scrive molto, quando dice fame morte, povertà uguale, quando lui scrive poveri poveri, guarda, è finito, il numero di immenso è niente rispetto a poveri poveri, perché c'è l'aggettivo, non è che ripete poveri poveri, c'è un aggettivo, proprio una pietas, dice poveri poveri, basta, secondo me giù il cappello a questo. Lui scrive anche rispetto, per esempio, visto che siamo alla Calusca, anche rispetto alla classe. Quando dice popolo bue, fatti padrone, signore del tuo lavoro. Nel mondo risolvete tutti i problemi dell'umanità quando vi farete padroni e lavoratori autogovernati. Oltre l'onda. Non conosci le pene degli altri perché è la vita comoda sugli altri. La ricchezza è frutto di tutti, non di pochi. disumano possedere troppo benessere che manca ad altri. Questo è per quanto riguarda la parte politica. Poi lui seguiva anche le lotte dei radicali, per cui anche sulla libertà di pensiero. Libertà di pensiero e parola. Libertà di pensiero e parola è sacra, è inviolabile, costa troppo e troppi morti e sangue. Si sta per assassinare la libertà di opinione, che conta dolori e sangue civili. L'arma della menzogna vi ha sempre distrutti e vi distruggerà sempre. Radio e televisione basta versi da gorilla, ma cultura. Sempre sulla povertà, perché lui fa questo concetto di fame, secondo me era passata anche. Fame, 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 morte. Fame e guerra. Con l'arma della fame vi preparano alla guerra. Poveri, poveri. Ricchezza e povertà, guerra e fame, fame e morte. Sintesi, equazioni. Che poi siamo già al quinto stato rispetto alla povertà. Sui manicomi. L'arma dei potenti è il ricatto. Troppi innocenti fra lager e manicomi. I lager, giù le mani del sottoscritto. Poi questa è tosta. Ai lager. Una vita perseguitato per aver seminato cultura rivoluzionaria e umanitaria. Mi costò sequestri di persona nei manicomi, ma rovinarmi no. Il perseguitato CT. E di questi poi va sugli animali, eccetera. Per cui il CT, sicuramente l'onda è quella che è principale, però lui dall'onda va in varie direzioni ed esprime il suo pensiero. Io non so se lasciamo a questo punto.
No, voglio dire un'ultima cosa, tanto un aneddoto, una curiosità. Allora, qui siamo tra gente che conosce CT, o che insomma in qualche modo siamo tra noi. Però, ecco dove poi passo per antropologo. In un convegno, intanto sono qui, è bello andare nei convegni internazionali e fare il CT della situazione. Non c'è gusto, perché nell'ambito artistico hanno fatto di tutto, si sono sparati, hanno scopato. Più si è silenti e più si fa attenzione. Nell'ambito scientifico basta soltanto che cada una cosa. Allora, in un convegno di etnoarcheologia ho detto porto CT, vediamo cosa succede. Però già qua è scritto in un modo un po' troppo rigoroso, però vabbè, volevo anche apposta. Ho detto come faccio a portare CT in mezzo a sti tromboni che sono lì. Allora ho parlato di CT come sto parlando a voi, un po' più delle diapositive, delle figure, sì, delle immagini. A un certo punto, e poi l'ho fatto anche da voi perché l'ho ripetuto due volte, ho detto ma come si va a parlare di CT da professore ex cattedra? Ma che cacchio vuol dire? Avevo fatto una bella fotocopia di un centinaio di fogliettini dei suoi manifestini e a un bel momento finito ho detto ma li posso attaccare? No, e li ho sbattuti in faccia alla gente. Allora immaginatevi tutti gli antropologi, gli etnologi, gli archeologi, gli etnoarcheologi, mi sono divertito da matto. Il massimo che mi hanno detto, ma cosa sei andato? A scuola dei futuristi, sei andato, e ho detto, vabbè, va bene così. Ecco, non lo so, però l'omaggio che ho fatto in pubblico è stato quello che mi è piaciuto di più. Sei andato a scuola da Marinetti, vabbè. Comunque se volete vedere, qui ci sono gli originali, che ho strappato e ho fatto bene. Mi vergognavo un pochettino a quei tempi, dico ma poi certi li strappavano, li scrivevano, adesso abbiamo una documentazione che abbiamo anche esposto là a Genova, eccetera, eccetera.
Quindi prima di aprire il dibattito volevo dire una cosa sul filmato. Quando lui parla di preti ribellati, quindi siamo nel 73, e chiaramente lì c'erano i cristiani per il socialismo, le comunità cattoliche che parlavano a livello di sinistra, per cui non siamo a guerre stellari, siamo un po' più concreti. Quindi prego, se ci sono curiosità.